E siamo in collegamento con te, Valerio Gigante, che sei un redattore di Adista, ma anche collaboratore con Micromega, ma soprattutto insegnante in un liceo qui a Roma. E con te, appunto, volevamo un po' ricordare lettera di una professoressa, visto che il 2017 è come scrivi tu, anche su un articolo di Adista, proprio su Don Milani e la scuola di Barbiana. Il 2017 è sicuramente un anno di anniversari importanti su tutti, noi da questa radio ovviamente ricordiamo quello della rivoluzione d'ottobre, però è anche l'anniversario del 50° anno dall'uscita, dalla pubblicazione di lettera ad una professoressa e soprattutto della morte di Don Milani, che di quell'esperienza fu sicuramente uno dei protagonisti. Io ti lascerei la parola per introdurci un po' all'opera, per raccontarci un po', visto che anni fa sicuramente era molto conosciuta, soprattutto per una generazione che ha vissuto il 68, magari per i ragazzi di oggi è meno conosciuta, quindi come opera.
Ma allora, intanto buongiorno a tutti. Sì, è un anno di molti anniversari e quello di Don Milani è sicuramente molto importante, sia per la pedagogia che per la cultura e la scuola italiana. Don Milani era un prete che nella sua prima esperienza di prete di Firenze, formato negli anni successivi alla Resistenza, andò a fare il parroco in una piccola realtà della cintura operaia di Firenze, a Calenzano. Lui si accorse che la maggior parte del suo popolo era composta di operai, i quali erano ridotti a vivere in condizioni veramente miserevoli e con un lavoro minorile che era particolarmente consistente. Decise allora di aprire la parrocchia anche a queste persone, che in realtà la parrocchia non la frequentavano perché erano tutti simpatizzanti del sindacato e al partito comunista, e come sapete all'epoca c'era stata la bolla discomunica di Pio XII nei confronti dei comunisti, e quindi erano due realtà, quella della parrocchia e quella della sezione, del sindacato, di chirurgia dell'unità, incomunicabile. Lui aprì una scuola popolare la sera, e quindi degli operai e dei lavoratori della zona, per coloro che lavorando di giorno poi avevano solo la sera per fare vivo gli approfondimenti culturali, perché ci teneva la formazione umana e la formazione culturale di queste persone, la cui vita era una vita abbrutita. E questo creò grande scandalo. Lui faceva lettura dei giornali, faceva lezioni di storia, insegnava l'italiano, e lo faceva al di là dell'appartenenza religiosa e dell'appartenenza cristiana, tanto che era famoso il fatto che nelle sale parrocchiali dove svolgeva queste lezioni toglieva il crocifisso e lo rimuoveva in un cassetto per riappenderlo poi finita la scuola. Significativo, no? Che lo facessi un prete, che oggi invece il tema della laicità e della presenza del crocifisso sia così estensivo e battellante rispetto alla laica. Questo suo atteggiamento, che prevedeva che la formazione umana e civile delle persone venisse prima di quella religiosa, secondo me non era possibile fare nessun catechismo se prima non si era formato l'uomo e il cittadino, e gli provocò poi nel corso degli anni molte critiche da parte dell'autorità ecclesiastica, in particolare per il fatto che lui aveva questa consuetudine con socialisti e comunisti, e comportò nel 1954 l'esilio a Barbiana, una piccola realtà di una cinquantina di abitanti, sulle colline del Mugello, dove la parrocchia era in via di definitiva chiusura per mancanza di popolo. E lì Don Milani fece una delle esperienze più significative degli anni 80, mettendo in piedi una scuola popolare, questa volta per i figli dei contadini, persone mandate a lavorare nei campi a 7, 8, 9, 10 anni, respinte dalla scuola pubblica che li bocciava e li riteneva incapaci di poter ricevere un minimo di istruzione. Lui li prese con sé, facendo una scuola che cominciava alle 8 del mattino e finiva alle 8 di sera tutti i giorni all'anno, Natale mezza giornata, facendogli mangiare, insegnandogli a sciare, a nuotare, costruendo un laboratorio, una falegnameria, insomma tutta una serie di strutture che tendevano a recuperare quel gap che si era creato a queste persone, quelle più avvantaggiate economicamente, culturalmente e socialmente, e poi rese Barbiana un avamposto da dove denunciare la selezione classista della scuola e reclamare che anche il figlio dell'operaio potesse essere dottore. Per questo il suo riferimento al 68, perché il libro in cui questa esperienza è raccolta, la lettera della professoressa, è esattamente la denuncia della sistematica selezione di classe della scuola, di come i figli dei ceti popolari non avessero praticamente nessuna speranza di arrivare ai più alti gradi di istruzione, pur non essendo ovviamente cretini, e anzi erano la stessa, e forse intelligenza degli altri, però un po' di esperienza in più, e che quel modello di scuola che lui aveva fatto era un modello vincente, che la scuola pubblica doveva in qualche modo tentare di imitare, per evitare quella selvaggia selezione che ancora caratterizzava la scuola degli anni 60.
Infatti proprio questo con te volevamo sottolineare, insomma, la denuncia di una scuola classista che fa quell'esperimento della scuola barbiana, purtroppo una scuola classista a cui piano piano stiamo andando nuovamente incontro, anche grazie a dispositivi molto retorici e ideologici come la meritocrazia, ma insomma questo sarebbe tutto un altro discorso. Io volevo parlare con te un po' da una parte della ricezione del messaggio e anche un po' di come è stato trattato Don Milani, che lo ricordiamo era pur sempre un prete dalle gerarchie vaticane, insomma non molto bene.
Ma guarda, allora la ricezione è stata una ricezione difficile, perché il messaggio era dirompente ed è stato letto dalla professoressa e i testi di Milani, un po' il modello di riferimento, che c'è un po' di questo, faccio parlare anche di quegli insegnanti che venivano dalle lotte del sistema.
Ti posso chiedere di avvicinarti un po' più al telefono, perché ogni tanto ti
certo.
Sento. Ecco, adesso sì, meglio, grazie.
Quindi diciamo è stato un punto di riferimento delle battaglie per la democratizzazione della scuola. Il suo pensiero è stato spesso narcotizzato. Oggi il problema della ricezione di Don Milani è quella che mai opposto dell'impostatizzazione, cioè di farne un santino, depotenziandone sostanzialmente la carica di docente, rendendolo il buon prete, il buon maestro, attento ai poverelli, che faceva scuola a tutti, che ha vissuto con radicalità evangelica il suo ministero, ed è quello che la Chiesa Cattolica sta facendo da qualche anno, è quello che ha fatto anche il Ministero della Pubblica Istruzione, che ne esalta le qualità, il magistero, l'opera, perché poi sostanzialmente è tornata di molti anni indietro rispetto alla sua lezione, per come la scuola italiana, per gli anni che la scuola italiana sta vivendo, e la Chiesa ha fatto più o meno la stessa cosa, ordinario un santino, però poi la sua denuncia viene sostanzialmente messa tra parentesi, vista di qualche settimana fa anche dall'attuale arcivescovo di Firenze, l'esilio che lui ha subito per colpa delle gerarchie ecclesiastiche. Oggi il revisionismo dell'attuale arcivescovo sostiene che non fu esilio, che era una normale rotazione di un giovane prete che era stato mandato in una parrocchia difficile perché era alle prime armi. Non è affatto così. La prima esperienza di Don Milani era quella di una parrocchia già abbastanza significativa, e lui non va in una piccola parrocchia, va in un posto che doveva essere chiuso perché così era previsto, e quindi lui va a occupare sostanzialmente un posto che doveva renderlo innocuo, perché il prete di una parrocchia senza popolo non può far danni. Lui invece si andò a cercare casa per casa questi piccoli contadini, strappandoli a famiglie che non volevano assolutamente mandarli a scuola perché erano braccia rubate all'economia familiare, e lui gli diede dei pasti caldi, gli diede un luogo accogliente, gli diede la possibilità di studiare. Infatti la professoressa è famosa a un certo punto la battuta di uno studente che dice che la scuola è sempre meglio della merda, nel senso che l'alternativa di lavorare nelle stalle, di lavorare nei campi, era al freddo, era di molto peggiore rispetto alle possibilità che Don Milani garantiva di una relazione culturale che desse a quel popolo finalmente la parola per comprendere e per reagire alle giustizie. classi sociali, e è chiaro che questi aspetti del addominali sono molto messi in ombra, ed è meglio esaltare il maestro dedito fino alla morte, i suoi studenti, il bravo prete che è rimasto fedele alla Chiesa nonostante tutto, e la persona attenta ai poveri e alle loro esigenze. Non è stato esattamente questo da un Milano, però questo purtroppo succede delle grandi figure che rappresentano un segno di contraddizione della nostra società.
Senti, invece, velocemente, perché so che tra poco hai lezione, visto che insegni, Don Milani fu anche denunciato per incitamento alla diserzione e alla disobbedienza militare, insomma un altro aspetto secondo me da mettere quantomeno in evidenza, almeno una critica al militarismo, cosa che ormai
ne ha fatto ricordarlo.
Eh sì, anche perché i preti parlano tanto di pace, ma poi in realtà quando si tratta di fare i cappellani militari e prendere il bell'autostipendio, insomma, non ci pensano su due volte.
Guarda, sì, e in particolare il testo a cui facevi riferimento, la famosa lettera ai giudici, cioè Don Milani, a un certo punto si trovò con i suoi studenti a difendere il diritto all'obiezione di coscienza di alcuni giovani che rifiutavano di fare il soldato, che negli anni 60, in assenza di una legge che garantisse loro questa possibilità, finivano in carcere, scontavano diversi mesi per ritenersi alla leva, e poi ricevevano nuovamente la cartolina militare. Alcuni di questi hanno fatto il carcere militare diverse volte prima di essere poi definitivamente congedati, di solito in maniera piuttosto infamante. Don Milani, di fronte a dei preti che avevano attaccato questi obiettori definendo di dei vili, prende carta e penna e scrive una bellissima lettera ai cappellani militari, che basta famosa per lo slogan l'obbedienza non è più una nessuna, delle tentazioni che può attagliare l'animo umano, a subire poi un processo per apologia di reato, cioè per aver tenuto con gli scritti un reato, quello che all'epoca era un reato, e a scrivere un'altra bellissima lettera di autodifesa di fronte al collegio giudicante, ai giudici che erano chiamati a mettere contro di lui la sentenza. Un testo molto bello in cui lui, come maestro pedagogo, che deve da una parte indicare ai ragazzi quali sono le leggi e dire ai suoi studenti che le leggi vanno obbedite, dall'altra parte però deve creare quella coscienza attraverso la quale ciascuno di noi deve sapere se una legge è giusta o ingiusta, e se la legge è ingiusta, cioè va contro la nostra coscienza, deve utilizzare tutti i mezzi che sono a sua disposizione per lo sciopero, l'obiezione di coscienza, le lotte politiche, per tentare di cambiare quella legge. Ecco, l'obbedienza cieca, secondo Don Milani, non è un elemento che fa crescere la società, e del resto la nostra società in prospettiva storica è sempre cresciuta, è sempre evoluta, perché qualcuno un giorno ha detto che il senso comune, lo stato delle cose presenti, quello che tutti dicevano e facevano, non era più sufficiente. Gli eretici, in fondo, sono quelli che il potere ha giudicato degli eretici, sono sempre spesso stati coloro i quali poi hanno prodotto progressi e avanzamento sociale.
Ma sì, ricordiamo anche che stiamo parlando in un'Italia, quella degli anni 60, molto bigotta, per larghi strati ancora molto clerico-fascista, e appunto lettera da una professoressa serve un po' a svecchiare, a modernizzare sostanzialmente un paese che vedrà poi nel 68, nelle punte avanzate del movimento operaio, degli studenti stessi, insomma una grossa rivolta non solo a livello italiano ma a livello europeo, quasi anzi internazionale. Un'ultima proprio flash prima di lasciarti alla lezione, che riguarda proprio gli studenti e le studentesse. Ne hai mai parlato in classe di questo testo? Gli studenti, le studentesse lo conoscono o non ti è mai capitato,
guarda,
di parlarne?
Io generalmente lo faccio tutti gli anni, qualcosa di nominale faccio sempre leggere, perché è legata a una coscienza, una consapevolezza del percorso storico che ha attraversato la scuola italiana, e perché in questi anni soprattutto lo sto legando al centenario dell'ingresso dell'Italia in guerra, in generale al triennio 15-18 della guerra mondiale, in cui l'obbedienza non è più una virtù, serve molto a questo scopo. Tra l'altro si parla delle pagine in maniera molto significativa anche della guerra mondiale, e lettera alla professoressa serve molto di una prospettiva di consapevolezza delle trasformazioni che la scuola italiana ha vissuto. Quindi sì, anche se non è un testo facile, perché richiede una capacità, una prospettiva storica che non sempre le nuove generazioni hanno, è un testo che secondo me vale ancora assolutamente la pena di proporre.
D'accordo, allora grazie mille Valerio, ti lasciamo
grazie
la tua lezione.
Caro saluto, arrivederci.
Ciao, un abbraccio. Ciao Valerio. Ciao ciao.